Ciao carissimi, la mia attenzione ha attirato una notizia che è arrivata dagli Stati Uniti d'America. Volevo condividere con voi questa notizia e un breve approfondimento, una riflessione riguardo a ciò che questa notizia comporta, perché secondo me è importante non solo immagazzinare nella propria testa, nella propria memoria, gli stralcichi delle varie notizie, sapere cosa e dove sta accadendo. Le notizie vanno approfondite e bisogna assolutamente, pensare, parlare con qualcuno, discutere, dibattere o riflettere e ovviamente, il frutto delle riflessioni ci aiuta di comprendere meglio in che mondo viviamo, come agire, come strutturare le proprie relazioni con le altre persone, con soprattutto i poteri, con la politica, in base a ciò che queste notizie ci raccontano. Noi purtroppo oggi siamo nel mondo dove l'interazione tra le agenzie che riportano le notizie e le masse sono univoche, sono unilaterali. In pratica l'agenzia che deve informare le masse e quindi deve suscitare, dovrebbe suscitare nelle masse una serie di riflessioni, di azioni, si trasforma in una vera e propria, un vero e proprio ripetitore di questa specie di mantra. Ormai le notizie non sono le notizie, sono le mantra politiche. Guardate che questi cattivi, questi usurpatori hanno fatto quest'altro. Fine, non c'è neanche spazio per contestare in parte qualche informazione, per riflettere, per approfondire. Il notiziario ha fatto tutto per noi, ci hanno già messi di fronte a una sentenza politica e questo ovviamente è una cosa degradante, una cosa pericolosa, perché la cultura della società umana si basa sulla capacità di ogni individuo di pensare e di agire usando la propria preparazione, il proprio punto di vista, il proprio rapporto con questa vita per creare delle proprie visioni su ciò che sta accadendo nel mondo. E questo è il senso anche poi della politica, perché ognuno di noi quando va a votare vota in base alla propria, al proprio componente culturale, ciò che siamo, ciò che facciamo nel mondo, ciò che ci interessa, sviluppo che vogliamo per il nostro mondo. Tutto questo, fa parte di, nostro rapporto individuale, ma individuale visto come individuo parte della società, perché senza società noi non siamo nessuno. Questa è la Ancora mio nonno diceva che l'uomo è un animale da branco, non può vivere da solo, come ad esempio abitano le tigri nella foresta. L'uomo ha bisogno di avere gli altri uomini vicino e anche nei momenti in cui l'uomo si ritira e vive da solo, lo fa sempre in base all'esistenza della società. Cioè l'uomo non vive da solo perché questa è la sua natura. Lui vive da solo perché questa è una scelta di comportamento nei confronti della società. Quindi vado a vivere da solo lontano dalla società, non perché questo mi fa piacere perché così è la mia natura, perché lo faccio seguendo un istinto. Lo faccio perché ho deciso in base a come il mio rapporto con la società. Quindi non dobbiamo dimenticare assolutamente questo. E però Attualmente il nostro mainstream, soprattutto i nostri giornalisti, intellettuali, rappresentatori televisivi, a parte il fatto che la gran parte di queste persone ormai palesemente si prostituiscono, io non posso utilizzare un altro termine, perdonatemi, perché io sono spesso anche abbastanza sfacciato, lo so benissimo e lo faccio anche per essere più chiaro, più trasparente, perché io politicamente corretto non rispetto e lo trovo anche pericoloso perché bisogna dire le cose per come stanno, soprattutto nei momenti difficili, cioè adesso stiamo rischiando l'apocalisse nucleare perché un gruppetto dei strapotenti hanno deciso che giocare con il destino del mondo fa parte di una loro prerogativa politica. E noi dobbiamo essere politicamente corretti, ma per quale motivo? Ma che cosa dobbiamo salvare? Io, oltre alla necessità di salvare questo mondo dalla guerra totale, non vedo nessun altro interesse attualmente. A me salvare la mia faccia o salvare la faccia di qualcuno, ma non mi interessa neanche minimamente, perché pensando che stiamo andando verso la distruzione totale del mondo, da me allontana tutti gli altri, diciamo, prerogative, tutte le altre cose importanti. E quindi politicamente corretto diventa anche in questo caso controproducente. Io vedo che la gran parte dei nostri rappresentanti dell'informazione, soprattutto, come ho detto, intellettuali, scrittori, rappresentatori televisivi, giornalisti, ma anche persone che ormai fanno parte del mondo di tecnologie politiche. Questo è un mondo molto legato ormai al mondo dell'informazione, perché le tecnologie politiche oggi si svolgono grazie all'informazione. Quindi spesso noi abbiamo i tecnologi politici che stanno all'interno dell'ambiente informazione, noi pensiamo che questi sono intellettuali, opinionisti, ma in realtà questa gente sta facendo un progetto politico e noi non ci accorgiamo perché beviamo tutto quello che loro ci raccontano, prendiamo come loro collato tutto quello che loro dicono, perché magari loro lo fanno in maniera molto raffinata, hanno un ottimo linguaggio, sono politicamente corretti. E noi crediamo che loro esprimono la loro opinione o fanno una libera, diciamo, espressione dei pensieri, in realtà invece stanno facendo un lavoro determinato politico e poi noi ci troviamo sotto il potere dell'ennesimo personaggio che durante le elezioni promette una cosa, appena arriva al potere fa totalmente altra. E quando noi iniziamo ad essere sorpresi, dire no, scusa, ma perché durante le elezioni hai detto una cosa, adesso fai un'altra, lui pure ci fa passare per gli imbecilli, dice ma come, ma voi non capite il momento storico, adesso non è il momento per fare qua per disgregarsi, per fare contrari, adesso dobbiamo stare tutti uniti. Insomma, vi fa dei discorsi così come voi vi sentite anche in difetto perché, diciamo, lo state rimproverando, perché lui non rispetta, le promesse che aveva fatto, per, farvi votare per lui. Questa è la storia degli ultimi 30 anni, 40 anni della politica, non solo italiana. Io non voglio qua parlare di un politico preciso in Italia. Tutti i politici in Italia hanno fatto così, tutti. Non c'è neanche uno negli ultimi 30 anni che non abbia fatto queste schifezze. Perché? Perché fa parte ormai di una corrente della tecnologia politica che lavora in questo senso. E ovviamente è molto difficile formare le proprie opinioni in un mondo così complicato, in un mondo così fasullo, dove informazione, ogni intenzione di condividere qualcosa, sia sui social che sui media, ha come l'obiettivo finale prendervi per il di dietro. Prendere per il di dietro persone che votano, le masse, indirizzare le masse verso un pensiero anziché verso un altro, accecare le masse, evitare di farle pensare. Ad esempio, ricordate il periodo in cui negli anni 90 si svolgeva un importante passaggio da un sistema all'altro a livello mondiale, cioè crollato l'Unione Sovietica. In una situazione del genere, le masse avrebbero dovuto stare attentissime perché proprio in questo momento, in cambio di queste forme politiche che vi fregano, che vi portano via tutti quei importanti conquiste sociali che sono stati conquistati da generazioni prima, vi fregano con nuove forme di lavoro e di contratto, insomma, c'è un enorme quantità di meccanismi per fregarvi. Con che cosa vi hanno accecato? Con talk show televisivi dove vi hanno fatto sentire partecipe ai dibattiti, che però sono dibattiti finti, vuoti, inutili, con le tette in prima serata, quindi tetti, culi, le soubrette, le putanelle che vi ballavano. E la gente perdeva il senso della realtà, e anche con internet, dove qualsiasi imbecille che prima non valeva niente, che il massimo che poteva fare è solo due chiacchiere davanti a un bicchiere di vino in un baretto, e anche da lì veniva mandato in quel paese dai suoi simili. Improvvisamente nell'internet è diventato esperto, specialista, può esprimersi su qualsiasi argomento. Quindi, come diceva Umberto Eco, legioni degli imbecilli hanno preso il potere della parola, tanto che molti di questi imbecilli adesso si sono fatti i canali anche qua su YouTube, do dove blaterano su situazioni in prima linea, vi raccontano come va la cosa dal punto di vista politico. E esprimono le loro opinioni che non sono fondate su nessun tipo di autorevolezza, cioè esperto militare che non ha fatto neanche un giorno di servizio militare obbligatorio, che non sa manco come si indossa l'uniforme, vi racconta le strategie di guerra, un grande difensore dei diritti civili che non ha fatto studi, che non sa neanche cosa vuol dire la politica sociale e che vi racconta come voi dovete cambiare la vostra vita solo perché lui si sente, diciamo, partecipe a un, non lo so, a un movimento LGBT o qualcos'altro. Questa gente, questi imbecilli che hanno preso il potere nel social, ovviamente stanno distruggendo il vostro modo di comprendere la realtà, stanno realmente collaborando, alcuni per la propria scelta, gli altri proprio perché sono talmente imbecilli che non riescono a capire che qualcuno li sfrutta nei propri interessi, quindi questa gente sta lavorando contro di voi, contro la libera comprensione della realtà oggettiva, quello che noi dobbiamo fare tutti, dal mattino alla sera. Cercare di comprendere in che mondo stiamo vivendo. Questo si fa sia nella relazione con le altre persone. Adesso è molto difficile di fare. Ad esempio, quando io sono nato ed ero bambino che cresceva nella società sovietica degli anni 80, noi interagivamo molto di più di quanto oggi si interagisce nella società moderna occidentale. Io, quando mi sono trasferito in Italia, mi sono spaventato per quanto sono divise le persone. Da noi in Russia era normale, in Unione Sovietica ancora era normale tra le persone sconosciute chiacchierare nel tram, discutere le questioni politiche. Io mi ricordo ancora quando nel tram si leggeva tutti insieme il giornale, cioè uno stava seduto, leggeva gli articoli, gli altri ascoltavano e poi qualcuno diceva quello che pensava, discutevano. La gente era più connessa realmente dalla vita reale. La gente si salutava per strada, si aiutava tra le persone. Mentre noi in Occidente siamo individualisti fino all'autodistruzione. Cioè, oggi se uno in tram comincia a leggere il giornale ad alta voce, io penso che si troverà qualche imbecille che chiamerà la polizia o servizio medico e lo portano via come un pazzo. Una cosa così succederà a Milano, io sono più che sicuro, perché ovviamente tutti i radical chic, tutti i perfettini milanesi di sinistra, quella che poi sostiene massacro dei palestinesi, tutti quelli che sostengono il nazismo in Ucraina con il loro sindaco Sala che dà la possibilità ai nazisti di essere glorificati nel centro di Milano, tutti loro appena vedono una reale unione tra le persone, cominciano a reagire come se fosse questo un, non so, l'arrivo dell'esorcista, cioè come un posseduto dal demonio quando arriva prete con la croce. E questo è normale, questo è il loro normale comportamento perché in grande linea loro cultura ormai si basa sul vuoto individualismo. Se c'è qualcosa che va contro il vuoto individualismo, se c'è un movimento, un'azione anche di una persona soltanto che fa parte di un sistema che unisce gli individui e ricorda a loro che c'è una comunità, questi impazziscono. E proprio adesso, in questo momento, io sono sicuro che noi abbiamo bisogno di essere molto più attenti alle notizie che arrivano dal mondo e cercare di interpretare le notizie non per come ci raccontano i vari commentatori che scambiano le loro opinioni per la realtà oggettiva. Dobbiamo capire che l'opinione di un pinco pallino è l'opinione sua, individuale, basata sulla sua cultura, sulla sua provenienza, ma soprattutto sui suoi interessi personali. Mentre la realtà oggettiva è ciò che veramente accade al mondo attorno a noi, indipendentemente da opinioni di persone che stanno attorno. E noi dobbiamo cercare di comprendere la realtà oggettiva utilizzando strumenti, il strumento più diffuso è la curiosità. Io per questo quando spesso interagisco con le persone qua sul mio canale YouTube, la prima cosa per cui io ringrazio le persone che mi seguono è per la loro curiosità. La curiosità è ciò che noi dobbiamo, diciamo, alimentare, ciò che noi dobbiamo coltivare in noi, perché la curiosità è quella cosa positiva che ci spinge verso conoscenza di ignoto, verso conoscenza degli altri, ci spinge a comprendere ciò che noi non, magari riusciamo a comprendere. È fondamentale per migliorare la nostra visione del mondo. E, a me mi fa ridere adesso, ad esempio, io ho letto un articolo interessante che è uscito su un giornale americano. In pratica, il Pentagono, voi sapete, no? Il grande strumento bellico statunitense, ha annunciato una gara d'appalto per l'acquisto di libri di autori occidentali sulla strategia militare russa. Ovviamente perché lo fanno? Perché adesso il Pentagono, Stati Uniti d'America si sono accorti che i russi li stanno facendo un mazzo così in Ucraina. Quindi una nazione come Stati Uniti d'America che dal momento della vittoria della Seconda Guerra Mondiale da parte dell'Unione Sovietica e dei suoi alleati hanno gonfiato tutta questa storia di propaganda, di invincibilità del loro stessi, cioè degli Stati Uniti d'America, che loro hanno diffuso in tutto il mondo talmente tanto che anche loro hanno cominciato a credere in questa balla. Anche loro hanno cominciato seriamente a credere di essere invincibili. Voi pensate che bisogna essere veramente dei ritardati all'ennesima potenza per seriamente ammettere e divulgare anche nell'ambito scientifico, nell'ambito accademico, nelle università, che nella Seconda Guerra Mondiale hanno vinto gli Stati Uniti d'America. Noi abbiamo diversi personaggi qua in Italia, anche professori, Alcuni purtroppo, io alcuni li conosco personalmente. Quando io ho insegnato all'università mi ricordo che avevo fatto conoscenza di alcuni personaggi a Milano allucinanti. Ovviamente arrivano dall'ambito di alcune congreghe universitarie, poi ho scoperto che c'è anche questo mondo di congreghe universitarie, varie università che sono anglosassoni centrici da paura. Io mi ricordo che un discorso folle che ho fatto con un professore che tra l'altro ha una ventina d'anni più di me, quindi una persona avanzata di età, non è un giovanotto, e lui a un certo punto mi diceva: ma guarda che tutta questa storia con il fatto che nella seconda guerra mondiale hanno vinto i sovietici non è mica vera, in realtà hanno vinto americani, adesso ti spiego perché. Gli ho detto: guarda, non mi spiegare neanche perché. Da parte mia, io ti posso dire che non è mia opinione, ma è la realtà oggettiva che hanno vinto i sovietici, solo per la questione di statistica. Cioè, se tu prendi i numeri di vittime che ha l'Unione Sovietica nella Seconda Guerra Mondiale e cerchi di compararli alle vittime degli Stati Uniti d'America e di altri paesi alleati, tu capirai chi ha combattuto e chi invece ha sostenuto il combattimento degli altri. Se tu provi a mettere sul piano, diciamo, di valutazione strategica le più grandi battaglie della Seconda Guerra Mondiale, guarda caso sono tutti nel fronte dell'Est, l'Unione Sovietica, Stalingrado, Battaglia di Kursk, che è la più grande e l'unica della storia, più grande battaglia dei mezzi corazzati che è mai avvenuta sulla fascia della Terra. Non c'è stato prima e non c'è stato dopo un'altra battaglia del genere. È avvenuta a Kursk, in Unione Sovietica, non da qualche parte dove hanno combattuto gli americani. Anche stesso D-Day, rispetto a questo grande sbarco attorno al quale gli americani hanno fatto un sacco di film, propaganda. D-Day è uno scherzo rispetto a quello che erano le battaglie strategiche. Con centinaia di migliaia di militari, con armate sovietiche sul fronte dell'est, e voi mi volete vedere, volete far passare questa balla che americani o inglesi hanno vinto la seconda guerra mondiale, ma non scherzate neanche, io non sono fesso, la storia la conosco abbastanza bene, l'ho studiata in Unione Sovietica dove ci insegnavano la storia come Dio comanda, e io so come si interpretano e si applicano le statistiche, quindi io ho risposto così a questo personaggio. Lui è rimasto scontentissimo. Mi ricordo che mi ha regalato un libro. Io ho preso questo libro, ho letto davanti a lui prefazione, gli ho detto: guarda, tu questo libro puoi ritirare, perché questa è una chiara propaganda anglosassone, è una chiara finzione storica. Io le cose del genere non le tollero, perché nel libro è stato, in pratica, cari amici, nel libro è stato spiegato che in realtà i sovietici fino al 1943 avevano una specie di accordo segreto con i nazisti. Cioè, immaginate, dal 41 al 43 tutto quello che i nazisti hanno fatto sul territorio dell'Unione Sovietica era stato fatto in accordo. Io non mi ricordo adesso il nome dell'imbecille inglese che ha scritto questo libro, però c'è, l'hanno pubblicato, e professorone italiano ha cercato di spacciarmi questa spazzatura. Comunque, purtroppo noi abbiamo gli elementi anche nell'ambito accademico che, anziché seguire, diciamo, la storia reale, la realtà oggettiva, seguono queste invenzioni propagandistiche anglosassone. E ovviamente oggi, quando dopo quasi un secolo di divulgazione di queste balle, secondo i quali gli Stati Uniti d'America, il blocco occidentale, è più potente al mondo e quindi ha diritto di fare quello che vuole, loro si trovano in una situazione molto drammatica, è una doccia fredda. Cioè, hanno preso in quel posto ovunque nel mondo, anche in Afghanistan, e adesso sono arrivati in in una situazione dove, la Russia sta dimostrando di essere quello che hanno voluto da sempre essere gli Stati Uniti d'America, cioè un paese forte, potente, attorno al quale si riunisce il mondo, e questa è una grave minaccia per i personaggi del genere, per la politica del genere. Quindi loro cercano di capire qual è la magia, qual è miracolosa strategia muove la Russia nella sua vittoria in Ucraina. Loro non riescono a capire dove hanno sbagliato. E per questo motivo vogliono capire la strategia russa. E qua il primo errore che io invito sempre i miei ascoltatori, tutti voi, i miei abbonati sul mio canale privato Telegram, persone che mi seguono su altri social, io gli dico: ragazzi, persone, amici, compagni, carissimi e carissime, ricordatevi una cosa, che per capire una situazione bisogna mettere da parte la propria visione e il proprio modo di interpretare la situazione che state esaminando. Mettete da parte la vostra interpretazione e provate a entrare, immergervi nel punto di vista di persone che stanno all'interno della situazione che state esaminando. Così sarà più facile comprendere ciò che sta accadendo. Il problema del mondo occidentale è che sta nel fatto che il mondo occidentale da troppo tempo ha raccontato, interpretato e anche messo in relazione ciò che succede nell'est, in Russia, in altri paesi dell'est Europa, nell'ex Unione Sovietica, dal proprio punto di vista, senza chiedere pareri dei russi, senza chiedere pareri delle persone locali, senza capire neanche che cosa muove questa gente. E adesso io ho letto questa notizia, ma bellissima, notizia di questi personaggi di Pentagono. In pratica loro vogliono capire la strategia russa, quindi questo intento di studiare strategia molto velocemente, capire il suo senso, hanno ordinato la diffusione di tre libri secondo quali i geni, tra virgolette, di Pentagono sperano di far capire ai propri dipendenti la strategia della Russia. Quali sono questi tre libri? Adesso li leggo. Primo è Strategie, le basi della strategia militare russa di Ofer Friedman, non è russo. La grande strategia della Russia nell'era della rivalità tra superpotenze, che è autore Andrew Morgan. Un altro anglosassone, assolutamente non fa parte del mondo russo. E poi una pubblicazione sempre sul conflitto ucraino, un po' minore, di chi? Di Samuel Ramani. Anche lui, cari amici, come potete capire, non è russo. Quindi il mondo anglosassone è talmente narcisista, talmente chiuso in sé, che non è più in grado, neanche quando è messo di fronte alla necessità di capire e interpretare cosa succede nel mondo, non è in grado di ascoltare e capire gli altri. Questi, persino capendo che la strategia russa sta vincendo, persino capendo che c'è qualcosa che non va, la nostra macchina militare è impantanata. Noi non siamo riusciti ad aiutare gli ucraini, noi abbiamo pensato che riusciremo a fare, poi alla fine i russi hanno fatto qualcosa che non abbiamo previsto, subito dobbiamo studiare. Ma cosa fanno? Amici, c'è un libro fondamentale. Adesso posso sbagliare l'anno di edizione, ma era edito all'inizio degli anni 60. Si chiama La strategia principale dell'Armata Rossa. Una serie di autori, perché è stato scritto nell'ambito accademico-militare, ci hanno partecipato una ventina di autori, se non sbaglio, ed è stato edito o nel 62 o nel 63. In questo libro sono state descritte tutte le strategie militari che l'esercito sovietico usava, applicava all'epoca e che l'esercito russo in gran parte sta applicando attualmente. Cioè, ad esempio, vi faccio un esempio più semplice, diciamo, più banale. Molti adesso stanno parlando e hanno parlato nel passato, soprattutto nel 2023, quando è partita la controffensiva, famosa controffensiva occidentale, l'Ucraina, l'Occidente ha sostenuto Ucraina e quindi era controffensiva occidentale perché i mezzi che partecipavano erano mezzi occidentali, carri armati Leopard, blindati Bradley, quindi mezzi militari tecnicamente avanzate della NATO, più avanzati della NATO, sono stati messi in campo contro l'esercito russo che ha preparato le linee di difesa, quindi andiamo lì, sfondiamo le linee, le facciamo un mazzo così a questi russi. E poi in tempo di una settimana si è capito che la controffensiva è andata a farsi benedire, i russi hanno fatto un mazzo così agli ucraini e agli occidentali che erano presenti, tutti i mezzi bruciati, distrutti, e tutto l'Occidente si è soffermato a domandarsi: ma come mai? Perché? Amici, sono partiti come io vi ricordo, le analisi. E io mi divertivo a leggere e ascoltare delle balle che raccontavano qua vari finti specialisti su questa linea su Surovikin. Quante cavolate si sono raccontate su questa linea. I russi hanno inventato nuove cose, nuove linee, le mine, le qua e là. Amici, tutto quello che hanno fatto russi nella linea Surovikin è stato già scritto all'inizio degli anni 60 del secolo scorso in questo libro della grande strategia dell'Armata Rossa. Come scavare le trincee, le misure, tutto era scritto lì, in quel libro. Quindi, se io fosse uno del Pentagono, io farei così, direi: ragazzi, ci hanno fatto un mazzo così in Ucraina, non abbiamo capito niente sui russi. Quindi adesso dobbiamo capire la loro strategia. Qual è il libro che loro studiano nelle accademie militari più diffuso? Il libro tale e quale. Ok, tradurre questo libro immediatamente, ma proprio in tempo di un giorno, mi raccomando. Una squadra di migliori traduttori deve tradurlo. Lo pubblichiamo in tempo di una settimana. Mi raccomando, qualche milione di copie, lo dobbiamo diffondere in tutti gli Stati Uniti d'America. Ogni cavolo di ultimo caporale deve avere questo libro sul proprio comodino e lo deve leggere. Così noi capiremo perché ci abbiamo preso in quel posto in Ucraina e quale strategia usano i russi nel suo complesso, sia tattica locale che la strategia. Io avrei fatto così. Invece, gli americani, gli anglosassoni sono talmente narcisisti, sono talmente orgogliosi, sono talmente superiori nella loro visione di se stessi, che anche consapevoli che hanno preso del fatto che hanno preso la sconfitta, che sono stati sconfitti, anche consapevoli del fatto che devono in qualche modo capire cosa è successo in Ucraina e cosa sta succedendo e cosa succederà, perché comunque capire la strategia del nemico vuol dire anche avere la capacità di prevedere ciò che sarà. Però visto che, viste le ultime azioni degli Stati Uniti d'America, io temo che loro non hanno compreso ancora che cosa sta succedendo. Loro stanno andando verso un percorso autodistruttivo, ancora credendo di essere migliori, invincibili, oppure loro hanno una pianeta B dove spostarsi nel caso se succede un'apocalisse nucleare. Io non so che cosa hanno in mente queste persone, ma sicuramente loro non ragionano dal punto di vista di mentalità umana in maniera sana. E quando io ho letto questa ultima notizia su questo grande progetto di diffusione dei libri sulla strategia russa, mi sono detto, guardate, per l'ennesima volta questi continuano a non capire. Se volete capire i russi, ascoltate i russi. Ascoltate loro. Che cosa fate a leggere i libri che hanno scritto i vostri autori statunitensi che comunque non hanno capito un tubo dalla Russia? Perché da 50 anni che scrivono i libri sulla strategia della Russia, senza aver mai capito un tubo della Russia. Allora fate più veloce, traducete i libri accademici utilizzati ancora ai tempi dell'Unione Sovietica e utilizzati oggi nell'ambiente militare in Russia e forse capirete qualcosa. Quindi, cari amici, noi siamo di fronte all'ennesima situazione in cui l'Occidente dimostra di non essere in grado di ascoltare gli altri. Quando io dico che questa guerra, questa distruzione che noi stiamo vivendo è dovuta al fatto che l'Occidente non è stato in grado di capire e interpretare le parole di Putin, che erano esplicite, erano semplici, bastava solo scendere dal proprio piedistallo, prestare l'attenzione e ascoltare quello che dice quell'uomo, perché non è un cretino qualunque che è passato qua a chiedervi l'elemosina, è un tizio che ha l'arsenale nucleare più grande al mondo, che dirige un paese ricco di risorse tra i più ricchi al mondo. Quindi forse qualcosa ha da dire di importante. Bisogna capire cosa vuole dire. Niente. Lo prendevano in giro, voi ricordate, who is Mr. Putin? Chi è Mr. Putin? Lo prendevano in giro. Adesso chiedono perché hanno, perdonatemi il di dietro, strappato a pezzi, perché prima non volevate aspettare, ascoltare, perché non volevate mettere da parte il vostro orgoglio e accettare la situazione attuale del mondo, perché volevate vivere ancora come colonizzatori, dominatori, schiavisti ai quali appartiene tutto il mondo solo perché loro sono ricchi, bianchi, perché hanno un sistema finanziario corrotto che distrugge mezzo mondo e perché hanno formato la NATO e credo che questa NATO è una macchina invincibile. Questo è il senso. Il problema dell'Occidente è il suo narcisismo. Da una parte narcisismo malato e dall'altra parte una specie di infantilità. A volte quando io vedo gli occidentali, i rappresentanti, e ovviamente io parlo dei rappresentanti perché grazie a Dio in Occidente ci sono molte persone intelligenti. Tra l'altro si trovano spesso nelle masse. Tra le masse ci sono persone che capiscono benissimo le cose perché si informano, sono intelligenti, perché loro capiscono la situazione, ma al potere si trovano degli imbecilli. Imbecilli con dei problemi, a mio avviso, anche psichiatrici, cioè la gente che deve essere comunque portata in terapia per quello che stanno facendo a loro stessi e anche alla società e al mondo. Tutto mi ricorda il comportamento di un infante, di un bambino capriccioso, un bambino che non sa ancora misurare il male che può causare agli altri. Il bambino che ha questa, diciamo, questo senso malato di vedere se stesso, secondo cui non esiste nient'altro, solo lui, e tutti devono prostrarsi attorno e servirlo. Questa è una cosa autodistruttiva, perché un bambino comunque in certa fase della sua infanzia ha diritto di comportarsi così e viene compensato dai genitori, dalla società che sta attorno. Ma quando così si comporta un'intera parte del mondo, questa intera parte del mondo si sta autosippellendo. E ciò che sta accadendo adesso in Ucraina ce lo dimostra chiaramente, che questa è la cosa sta avvenendo nella realtà. Quindi, amici, io vi invito di approfondire questi miei pensieri, parole, attraverso le notizie anche sul mio canale privato Telegram. Il link per abbonamento troverete nella descrizione di questo video. Io ogni giorno faccio più di 100 aggiornamenti sul mio canale, cercando di condividere tutte quelle informazioni che il nostro mainstream italiano non vuole condividere con voi, informazioni che vengono censurate, nascoste, strumentalizzate oppure completamente cancellate. Comunque io vi invito di condividere queste cose perché sono molto importanti per creare una visione ampia e aperta su ciò che succede nel mondo. Se volete abbonarvi al mio canale, il link per abbonamento si trova nella descrizione di questo video. Se volete aiutarmi qua su YouTube, io come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Qua alle mie spalle c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio. In questo libro io ho raccontato le origini della guerra in Ucraina. Se vi interessa questo argomento, che ormai coinvolge tutti, ci riguarda tutti, io vi invito di approfondire la lettura di questo libro. E poi magari fatemi sapere cosa ne pensate. Vi ringrazio per la vostra attenzione, per le vostre donazioni, per le vostre preziosissime opinioni e per i vostri commenti. Tutto questo è molto importante per me, per il mio lavoro qua su YouTube. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.